Ciao a tutti e benvenuti a questa nuovissima puntata delle Weekly News, il podcast di Marketing Espresso in cui ogni settimana vi raccontiamo in 15-20 minuti le ultimissime dal mondo digitale marketing. Allora, dopo una settimana di pausa, e io lo so che vi siamo mancati, torniamo con 5 notizie bomba. L'estate si avvicina e Algida ha pensato a delle nuove vaschette di gelato al gusto dei vostri biscotti preferiti. E poi abbiamo Carrefour e Pepsi, avevano litigato, lo sappiamo, ma adesso sembra sia tornata la pace. Ultimissima da Instagram invece, che trova un escamotage per invogliare noi utenti ad attivare le notifiche dei nostri creator preferiti. Niente spoiler, sigla! Ciao e benvenuti in questa nuovissima puntata. Allora, dalla sigla l'avete sentito, siamo tornati dopo le vacanze pasquali, che comunque non sono state, diciamo, delle vacanze dove vi abbiamo lasciati da soli, perché è stata pubblicata la primissima puntata delle Weekly Insight, dove andiamo ad analizzare un po', in modo un po' più approfondito, alcune tematiche che vi hanno particolarmente interessato. Una di queste è sicuramente quella di Gucci, del suo riposizionamento. Allora, andate ad ascoltare la puntata, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ma soprattutto, io voglio salutare Simona, che
ciao.
È qui quest'oggi come ospite di questa puntata delle Weekly News. Abbiamo tanto di cui parlare.
Assolutamente sì, infatti iniziamo.
Simona, tu cadi a fagiolo, perché qui in Max sei head of Instagram, e la prima notizia che io vi voglio introdurre è proprio relativa ad Instagram. Che cosa ha fatto? C'è stato un altro down? No, grazie a Dio,
no.
Fortunatamente no, ma sono stati introdotti i Notify Stickers. Allora, di che cosa stiamo parlando? Immaginate di guardare la storia, per esempio, di Marketing Espresso o di uno dei vostri creator preferiti. Ci saranno questi sticker, per l'appunto, dove voi potrete cliccare per attivare la campanella delle notifiche. Quindi Instagram che cosa fa? Cerca di agevolare un po' i suoi creator in maniera tale da poter avere un reach più alto in termini di pubblico. Tant'è che il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha ribadito su Thread, cito testualmente: nessun creator raggiunge tutti i suoi follower quando pubblica, principalmente per due motivi. Uno, molti dei suoi follower non apriranno l'app quel giorno, e due, coloro che non accedono hanno molti più post da vedere di quanto abbiano tempo da spendere e non scorrono abbastanza verso il basso per arrivare a ogni post. Il sentiment, però, dobbiamo dirlo, non è particolarmente positivo, soprattutto sotto il post dell'account creator che ha annunciato questa introduzione. Ti leggo alcune cose. Principalmente, non sarebbe meglio fare in modo che i follower possano effettivamente vedere i tuoi contenuti? Ti hanno seguito per una ragione, scrive un content creator. E un'altra utente scrive: non sarebbe necessario se l'algoritmo facesse effettivamente il suo lavoro. Contesto: sono un po' di mesi che Instagram viene effettivamente criticato per questo algoritmo che forse non avvantaggia il lavoro di tutti, soprattutto quando non c'è un'attività di boost posting. Allora, Simo, tu sei secondo me la persona più giusta per parlare di questa notizia. Che cosa ne pensi?
Allora, ti dico, sicuramente era una funzione che potevamo attivare andando appunto sui profili dei creator, delle pagine comunque aziendali, sui tre pallini appunto in alto a sinistra, e quindi attivare le notifiche che desideravamo. Ora, e ci sta effettivamente inserire uno sticker per incentivare le persone ad attivare questa funzione di Instagram, che appunto è sempre esistita ma magari non è mai stata sfruttata al meglio come avrebbe potuto essere. E allora, diciamo che effettivamente i problemi che riscontrano le persone sono assolutamente veri, cioè credo che è successo a me, è successo a te Simo, ma sarà successo a tutte le persone in ascolto, che appunto ti ritrovi molto spesso che alcuni contenuti non ti escono minimamente sulla home. Cioè tu,
esatto,
cioè magari sono anche persone che tu segui, per tuoi amici, tue amiche, qualsiasi persona che comunque tu segui tantissimo, ma ti sfugge un contenuto che hanno pubblicato magari anche un paio d'ore fa.
Esatto, quante volte le amiche ti mandano il messaggio: perché non hai messo mi piace,
esatto,
al mio post? Che è un messaggio anche molto passivo-aggressivo, cari amici, evitiamolo, perché non mi piace questa passivo-aggressività nei contenuti.
Esatto.
Però effettivamente è vero, cioè a me capita tantissimo con i miei content creator preferiti a volte di perdermi un reel, magari anche pazzesco, un reel che avrei effettivamente apprezzato e che quindi l'algoritmo avrebbe potuto individuare.
Esatto, esatto. Infatti anche con Marketing Espresso sarà successo anche alle persone che magari ci seguono, che a volte non appaiono proprio i contenuti sulla home, ed è un problema dell'algoritmo di Instagram. Quindi effettivamente quello che le persone lamentano è piuttosto vero. Diciamo che la funzione sicuramente può essere utile per i creator, perché appunto aumenta un po' l'awareness sui loro contenuti, contenuti che appunto a volte non vengono minimamente visti, e la copertura molto spesso è bassa per questo, la copertura proprio a volte viene tagliata perché l'algoritmo di Instagram non funziona alla perfezione. Quindi direi che lo sticker approvato, vediamo come va, noi lo metteremo sicuramente all'interno delle nostre storie
per siamo vedere, pronti
per vedere se effettivamente funziona. E ti direi anche che effettivamente c'è una notizia molto molto carina che leggevo prima, che va un po' a toccare effettivamente, passiamo da Instagram un po' al mondo dei gelati. Te lo dico perché oggi fa veramente molto caldo. Fa talmente tanto caldo che a Roma, non so da voi, è estate quasi. Quindi
mamma mia,
direi che il momento dei gelati può essere
e anche il momento di quei servizi del TG dove diranno ondata di caldo colpisce la capitale e ci saranno le immagini di Villa Borghese. Insomma, perché
esatto,
il romano secondo me sta già figurando quello che sto raccontando.
Delle persone che stanno sotto le fontane o comunque vicino ai bocchettoni dell'acqua.
Esatto.
In cui appunto cercano
e che
di
c'è
bagnarsi
di meglio in una giornata calda che del buon gelato. Dimmi
esatto
di più, Simo, di questa
allora
news.
Allora ti dico, Algida e Barilla nel 2021 appunto avevano siglato un'alleanza per appunto valorizzare alcuni brand italiani iconici, e appunto quello che succede qui è un po' che Algida e Barilla hanno lanciato il gelato Pavesini e vengono annunciate anche delle vaschette di gocciole e Ringo.
Adoro.
Diciamo che è molto bella come cosa, perché in generale un po' si tratta anche di brand extension e non solo di partnership tra brand che possono effettivamente creare delle cose molto buone tra di loro, di brand che creano già dei prodotti quotidianamente e che effettivamente quando arriva la stagione un po' più calda cercano di trovare delle alternative da proporre comunque ai consumatori. Quindi Pavesini entra ufficialmente nel mercato degli ice cream con una vaschetta di tiramisù gelato, e ve lo specifico perché vi faccio venire un po' gola: con salsa di caffè, uno strato di biscotti Pavesini alla base e topping con polvere di cacao. Direi, mio Dio, cioè,
beh, sembra sicuramente molto buono. Allora, io devo cercare il pelo nel tiramisù?
Dai.
Allora, ti dico che io sono, diciamo, della vecchia scuola. Cioè, il tiramisù va fatto con i savoiardi. Ma questa è una mia cosa. Però vi posso dire che anche il tiramisù gelato fatto con i Pavesini è effettivamente una trovata intelligentissima,
molto buona. E non solo, qua abbiamo anche delle vaschette che appunto ti dicevo prima, perché la gamma è composta da gocciole biscotto gelato, Baiocchi biscotto gelato, Ringo gelato, insomma tutti questi appunto biscotti che assaggiamo quotidianamente durante l'inverno, in generale comunque durante l'anno, finalmente potranno anche essere assaggiati durante il periodo estivo. Poi soprattutto se sono prodotti a base di cioccolato, che durante l'estate potrebbero dissolversi proprio completamente,
esatto,
sì, nelle nostre dispense, diciamo che è molto, molto buona come cosa. Quindi io direi che questa notizia ci piace tanto, brand extension sicuramente e partnership ben fatta tra dei brand che effettivamente possono creare qualcosa di molto molto figo.
Guarda, ti dico, anche a me piace molto, ma soprattutto perché va a identificare non solo una tendenza, cioè quella effettivamente delle partnership estive che bene o male abbiamo visto funzionare anche nel corso degli altri anni, ma soprattutto mira anche, come dicevi tu, a riempire un gap produttivo, perché oggettivamente d'estate la produzione di tante diciamo prodotti dolciari si ferma. Ferrero stessa annuncia che ogni estate blocca la produzione dei suoi cioccolatini più iconici. Renderli gelato non solo incontra una necessità del consumatore, cioè io ho voglia di mangiarle le gocciole, i Pavesini, i Ringo d'estate, magari non lo faccio perché non incontra proprio il mio gusto o ricerco qualcosa di più fresco. Quindi sicuramente questa strategia a livello di co-branding è una leva molto interessante per andare a coprire un periodo dell'anno difficile. Allo stesso tempo, io ti dico, dato anche l'exploit che c'è stato dei format di review un po' di questi prodotti anche su TikTok, su Instagram, li abbiamo visti tutti, reel del vi faccio sapere com'è il nuovo gelato X, è molto intelligente anche in termini di UGC, quindi user generated content. Io mi immagino già tanti content creator a cui probabilmente, e se questa cosa avverrà, io Sibilla l'ho detta qui oggi, verrà mandato forse in anteprima, anche verrà diciamo, creato un modo tale, una presentazione di queste vaschette in maniera tale che possano essere assaggiate. Infatti. Ti devo dire, io al gelato non so mai dire di no, quindi per me approvatissimo.
Approvatissimo, vedremo come andrà.
Ma da un'alleanza, da un co-branding, insomma da un'amicizia che è nata, dobbiamo arrivare alla disputa, perché c'è sempre il rovescio della medaglia. Una disputa però che è finita in pace, e questa è una cosa molto bella. Stiamo parlando di Carrefour e Pepsi. Allora, voi lo sapete, cosa che è successa qualche mese addietro: i prodotti di Pepsi, insieme ad altre marche, erano spariti dagli scaffali di Carrefour. Carrefour, che non aveva, diciamo, accettato l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti, aveva deciso di non venderli più sui suoi scaffali, lasciando letteralmente il buco vuoto e un messaggio per i consumatori. Una disputa che ha riguardato anche 7up, Lipton, Lay's, Doritos, Quaker, lo diciamo per completezza di informazione, non siamo una testata giornalistica, ma quantomeno dobbiamo. Cerchiamo di essere precisi.
Esatto.
Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene, perché è stato annunciato da Alexandre Palma, direttore esecutivo di Carrefour Francia, tramite X, una foto degli scaffali che rivedevano finalmente la Pepsi, e lui scrive: fa piacere rivedere vecchi amici che non vedevamo da tanto. Quindi, insomma, tutto bene, ciò che finisce bene. In Italia come siamo messi? Si sta lavorando anche qui su una reintegrazione dei prodotti, probabilmente in time span che va dalle prossime settimane ai prossimi mesi potremo ricomprare anche noi da Carrefour tutti i marchi che ho citato. Ma Simo, io ti chiedo anche qua, secondo te un po' questa controversia che era nata andrà ad avere un impatto positivo o negativo sulla loyalty e sulla awareness dei brand?
Assolutamente sì, nel senso che appunto Pepsi, con questa disputa che c'è stata appunto con Carrefour, sicuramente ha avuto qualche piccolo danno, quindi effettivamente non poter vendere i propri prodotti all'interno di una catena alimentare come quella di Carrefour, che comunque è bella importante ed è presente appunto in tantissimi paesi, diciamo che sicuramente va a toccare un po' le vendite del brand. Quindi sicuramente l'impatto che ha avuto sul consumatore anche non è da trascurare, perché le persone effettivamente si lasciano anche molto influenzare da queste scelte che appunto catene alimentari come Carrefour possono aver applicato. E quindi è necessario cercare di rilanciare un po' questo prodotto, quindi cercare di far cambiare un po' idea anche alle persone e di dare la possibilità a Pepsi di toccare di nuovo bene per mano il suolo di Carrefour. E quindi direi che sicuramente l'influenza c'è da parte di chi appunto non vende più il prodotto, e dai consumatori che, non vedendolo più all'interno degli scaffali del supermercato Carrefour, non lo acquistano, non lo vedono e possono anche addirittura arrivare a dimenticarsene completamente. Quindi questo è sicuramente quello che va rivista una strategia di lancio per Pepsi.
Secondo me anche, ma ti dico che diciamo il danno poteva essere anche potenzialmente più alto, soprattutto per Pepsi, Lay's e tutti i marchi, insomma, che sono stati coinvolti da questa controversia, anche perché, se ci pensiamo, è stata fatta leva su un aspetto che per il consumatore di questi tempi è sempre stato importantissimo, ma di questi tempi forse anche un po' di più, cioè il prezzo. Non sono stati rimossi i prodotti perché non qualitativi, certo. E quindi non, diciamo, passiamo tra tantissime virgolette, degni di stare sullo scaffale di Carrefour, ma perché Carrefour ha dimostrato un'attenzione particolare nei confronti del consumatore, assumendo nel sottotesto che quei brand non la porgessero.
Certo.
E quindi diciamo che sicuramente serve una strategia di rilancio di questi prodotti all'interno della catena di distribuzione, ma io credo che effettivamente ci sono le potenzialità anche per avere poi un aumento delle vendite di Pepsi, Lay's, eccetera, eccetera, all'interno della catena di Carrefour, un po' perché è stata forse una notizia abbastanza imperante nell'ultimo periodo, e quindi io mi aspetto anche che ci sia una risposta sotto un punto di vista proprio di clientela e di community abbastanza importante. Ma vedremo, mai anticipare il
vedremo
futuro,
come andranno
vedremo
le vendite
un po'.
Esatto, esatto. E visto che parliamo sempre appunto di catene alimentari, Carrefour e quant'altro, io ti direi che non so se hai saputo, ma probabilmente avrai visto in questi giorni, proprio il 6 aprile è stato il Carbonara Day. Ora noi siamo a Roma in questo momento, stiamo registrando dal nostro ufficio di Roma, e vi dico che obiettivamente questo piatto è una delle cose più importanti che esista in questa città, e non solo in questa città. Diciamo che la carbonara è ormai il piatto identificativo della tradizione culinaria italiana, e quindi è importante anche questa notizia che stiamo per darvi, che riguarda un po' pasta Garofalo e Alta Cucina, che celebrano attraverso uno spot molto carino che vi consigliamo assolutamente di andare a vedere.
Esatto, vi ricordiamo a proposito che voi nel link in bio trovate tutte le news di ogni settimana, con i link da cui noi abbiamo preso, ovviamente abbiamo tratto le informazioni principali, quindi anche il link del video di cui vi stiamo parlando. Quindi andate, cliccate, questa è una bellissima call to action, andate, cliccate e potrete vedere il video, che oggettivamente ne vale davvero tanto la pena. È stato anche doppiato da Cosma Brussani, che è un doppiatore che io amo particolarmente, molto bravo, molto attivo su Instagram. Quindi dimmi un po' di più sulla storia che narrano.
Allora, dunque, celebrano l'amore tra panna e carbonara.
Gesù.
E allora, no, diciamolo,
questo
sì.
No,
eccoci qua. Diciamo che appunto c'è un po' questa piccola faida tra chi ovviamente segue la ricetta tradizionale, che appunto è fatta con pecorino, uova, guanciale e pepe. Invece in questo spot andiamo a metterci un po' di panna che ovviamente è una tendenza che fanno molto spesso, che so, gli americani o comunque persone fuori dall'Italia, che cercano di riprodurre un po' questa cremina, e per far uscire la cremina effettivamente ci aggiungi un po' di panna. Quello che ci piace di questo spot nello specifico
non è la
che...
panna nella carbonara,
esatto.
Lo diciamo perché si fa senza.
Però quello che vogliono fare loro è appunto cercare di rompere un po' questi tabù sulla panna nella carbonara. Vorrebbero appunto che, ok, la tradizione è quella. Per carità, poi la carbonara all'inizio non era neanche questa la ricetta, era completamente diversa, c'erano tanti altri ingredienti in più che attualmente non si mettono nemmeno per sbaglio, però loro vogliono uscire un po' da fuori da questi schemi, cioè che la carbonara si fa così, punto e basta, ma vogliono anche andare oltre e dire ok, forse possiamo anche aggiungerci un po' di panna, chi l'ha detto che la panna non debba andarci nella carbonara? Quindi, ok, chi magari all'ascolto non sarà d'accordo su alcuni punti di vista, però lo spot è molto carino proprio per questo, cioè perché con uno spot molto a mo' di cartoon, quindi molto simpatico, hanno addirittura un momento in cui parlano romano, e è fatto bene, a mo' di Romeo e Giulietta.
Bellissimo,
Romeo e Giulietta,
mi è piaciuto tantissimo.
Hanno raccontato un po' questa cosa, cioè la panna che vorrebbe essere lì assieme alla carbonara, e la carbonara che dice vabbè dai, vieni con me, stiamo insieme.
Guarda, ciò che ho amato di più è anche il payoff che dice se la ami allora è buona. Vuole un po' scardinare forse una tendenza che abbiamo noi italiani, cioè quello di pensare che le cose in termini culinari, ovviamente in cucina, possano essere fatte solo in un modo, e quindi diciamo le versioni alternative o l'introduzione magari di ingredienti differenti non sono proprio visti in modo ottimo. Si creano tante shitstorm sotto i video dei content creator di cucina quando per esempio azzardano dei connubi che non sono proprio tradizionali. Quindi mi piace molto anche un po' il rivalutare questo sentiment, ma andare un po' a scardinare anche un po' questa tendenza che noi abbiamo, ma sicuramente gioca molto sull'empatia. Anche il cartoon a me è piaciuto tantissimo, credo che vada proprio a fare uno storytelling drammatizzato sotto alcuni aspetti per sdrammatizzare poi ciò che effettivamente non dovrebbe essere particolarmente drammatico. A livello anche di engagement, a me piacciono tanto gli spot, io mi sono sentito molto coinvolto all'interno di questa storia, mi sono fatto due risate, e credo che sia per un pubblico molto molto ampio, quindi un pubblico di ampio respiro. Ti dico, non credo che sia stato previsto, ma ce lo vedrei bene anche in televisione, devo essere sincero. Quindi mi sembra uno spot multicanale.
Sì, molto molto bello, secondo me va veramente bene su tutto. Molto bello.
Ciò che invece non va bene su tutto, ma sicuramente con le patatine molto buone e la maionese, mi sono appena reso conto che noi abbiamo fatto una puntata culinaria.
Esatto.
Parlando praticamente di cibo, ma non c'è niente di più bello sotto questo punto di vista.
Esatto.
Che cosa succede in America? Allora, lo dicevamo prima con Simo, mentre parlavamo un po' della puntata, gli americani amano particolarmente il ketchup, questa è una cosa risaputa, e tante volte noi abbiamo parlato di Heinz, per esempio, ma non amano la maionese. cinese. E che cosa ha fatto Not Mayo, che è un brand che si occupa di produrre per l'appunto maionese vegetale? Ha creato questo spot in cui ha invitato gli hater della maionese, chiamiamoli così, coloro che proprio sono disgustati dalla maionese, ad assaggiare dei prodotti che contenessero la Not Mayo, quindi questa maionese vegetale. L'obiettivo qual era? Andare a far comprendere a chi guardava lo spot che la loro maionese vegetale fosse effettivamente a livello di sapore uguale alla classica maionese, tant'è che un hater, colui che disgusta la maionese, è stato disgustato anche dalla Not Mayo. Ti devo dire anche qua uno spot geniale, perché ha una costruzione, ragazzi, drammatica, bellissima, mi ha fatto davvero tanto ridere, con la banera in sottofondo. È stato proprio un diciamo un insieme di tanti elementi che effettivamente ti aiutano a percepire il brand, anche il prodotto, che è un prodotto a base vegetale, come effettivamente uguale al prodotto non vegetale. E io anche qui, Simo, ti voglio fare una domanda: quanto è difficile e come la vedi questa strategia per un prodotto che per l'appunto è caratterizzato già di per sé da alcune problematiche a livello di awareness? Cioè molto spesso i prodotti a base vegetale, che siano maionese, burger o quant'altro, non sono percepiti qualitativamente o a livello di sapore allo stesso modo dei prodotti non vegetali. Quindi voglio chiederti un po', tu come l'hai trovata questo spot, questa strategia? Credi che possa essere vincente sotto un certo punto di vista far in modo che alcune persone siano disgustate dal tuo prodotto per provare che effettivamente è uguale a un prodotto equivalente?
Certo, è reverse marketing su certi punti di vista, ma ti dico, innanzitutto lo spot pure io l'ho trovato veramente molto molto bello. Hanno fatto sicuramente leva su un'emozione che è appunto quella del disgusto totale,
che molto spesso non è associata alle campagne pubblicitarie.
Esatto, cioè io solitamente quando faccio una campagna, se ovviamente magari su un prodotto culinario, di certo non vado a evidenziare il disgusto, ma vado a evidenziare quanto cavolo è buono questo prodotto, voglio provarvi che è veramente valido. Loro hanno fatto completamente, hanno ribaltato tutto, e devo dire che secondo me è stata molto molto bella, è stata geniale come cosa. Allo stesso tempo non ti nego che quando l'ho vista, perché vedevo appunto queste persone che facevano, che avevano conati, che sputavano, ho detto, oh mio Dio,
che cosa succede?
Cioè fa un po', allora, non so te, ma io ho provato un po' di ribrezzo verso la fine mentre guardavo, perché quando vedevo loro che avevano questi conati che sputavano, dicevo, madonna.
Sì, diciamo che, ripeto, è un'impostazione molto drammatica di questo spot, la vivono persone in modo molto brutto.
Sì, infatti vi invitiamo a vederla proprio per questo, perché la sensazione che hanno è proprio disgustata alla massima potenza. Quindi ottima questa cosa, sicuramente è molto provocatoria, quindi andare a dire ok, questa è la maionese, è vegetale, noi ve la facciamo vedere, è disgustosa per chi appunto non la mangia, però obiettivamente
se cercate un'alternativa vegetale è identica.
Questa, è identica, io l'ho assaggiata, la maionese non di questo brand, ma in generale quella vegetale, non ho mai trovato alcuna differenza con quella normale.
Certo, è una questione di gusti alla fine.
E la percezione dei prodotti vegetali, come dicevi tu prima, è vero, cioè le persone pensano sempre che l'alternativa vegetale non sia mai all'altezza di quella normale. Ora, ci si possono aprire diversi dibattiti, ognuno ha la propria opinione su questo, niente da dire. Però i prodotti vegetali, secondo me, oggi nel 2024 stanno trovando un bellissimo spazio e sono sempre più validi, perché stanno lavorando tanto su questi prodotti per renderli alla fine alla stessa altezza di quelli normali.
Certo, c'è un grande impegno sotto un punto di vista di ricerca e sviluppo. Esatto. Ma che vi dobbiamo dire? Questa puntata è stata bella, friccicarella, ma ha fatto venire fame, anche perché se è fatta una certa dobbiamo andare a pranzo.
È ora di pranzo per noi.
È ora di pranzo, e voi invece, non so a che ora ascoltate questa puntata, ma se siete vicini, insomma è sempre bello fare una pausa snack, quindi approfittatene e fate una bella pausa snack.
Esatto.
Ciò che io vi ricordo è quello di attivare la campanella, cioè iscrivetevi al nostro canale di Spotify, anche perché in meno di un mese usciranno tante cose friccicarielle, quindi per stare aggiornati voi diventate nostri follower su Spotify, perché sennò poi vi pentite.
Esatto.
E poi non mi venite a dire, ah ma io non sapevo che è uscita la puntata, e no, perché
noi ve l'abbiamo detto,
non esistono notify sticker su Spotify, quindi sono io che ve lo ricordo.
Esatto.
Simo, grazie di essere stata qua con noi questa settimana, tornerai presto, spero.
Assolutamente sì, grazie a te
e grazie a voi di averci ascoltato. Grazie, ciao ciao, alla prossima settimana.
Ciao.